Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa agli imprenditori francesi: non cedere ad imposizioni finanziarie e valorizzare i dipendenti. Tumulti in Kazakistan, il Presidente respinge ogni ipotesi di mediazione, preoccupazione dell'Europa. A Palazzo Braschi la mostra Segni, un progetto fotografico sulla violenza contro le donne. Bentrovati all'ascolto da Amedeo Lomonaco. Interessarsi alla vita dei propri collaboratori, delle loro speranze e difficoltà. Non cedere agli obblighi imposti dagli attuali sistemi economici e finanziari che si prendono gioco di giustizia e carità. Queste le due indicazioni di Papa Francesco a un gruppo di imprenditori francesi riuniti a Roma per un pellegrinaggio sul bene comune. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Il Papa parla al cuore e alla coscienza dei dirigenti d'impresa, ai quali chiede di non dimenticare che all'esercizio dell'autorità corrisponde il servizio.
Il bene comune è certamente un elemento determinante nel vostro discernimento e delle vostre scelte di dirigenti, ma deve fare i conti con gli obblighi imposti dai sistemi economici e finanziari attualmente in atto. Immagino che a volte il vostro incarico vi pesi, che la vostra coscienza entri in conflitto quando l'ideale di giustizia e di bene comuni non ha potuto realizzarsi. Non scoraggiarvi.
Come a preti e vescovi all'inizio del pontificato, anche chi è a capo di un'azienda deve avere l'odore delle pecore, dice il Papa.
Vi incoraggio a essere vicini a coloro che collaborano con voi a tutti i livelli, a rendervi conto delle loro difficoltà, delle sofferenze, delle inquietudini, ma anche delle loro gioie, dei progetti, delle speranze.
Francesco conclude con l'incoraggiamento a mettere in atto la sussidiarietà con la quale si valorizza l'autonomia e la capacità di iniziativa di tutti, specialmente gli ultimi.
Rivolgo con affetto i migliori auguri di pace e di ogni bene ai fratelli e alle sorelle delle chiese orientali, sia cattoliche sia ortodosse, che celebrano il Natale del Signore. Cristo, nato dalla Vergine Maria, illumini le vostre famiglie e le vostre comunità. È quanto scrive in un tweet Papa Francesco, che anche ieri all'Angelus ha rivolto il suo augurio alle chiese che, secondo il calendario giuliano, oggi celebrano il Natale. Sul significato di questa festa, Giancarlo Lavella ha intervistato il padre salesiano Maxim Rajabuka, raggiunto telefonicamente a Kiev, in Ucraina.
È il senso di una grande unità in Dio che nasce per tutti noi, nasce cercando i più poveri, i più dimenticati, i più sfiduciati, no? La gente che sta vivendo i momenti difficili. Così sono numerosi, no? Sia nel tempo della nascita di Gesù più di 2000 anni fa che anche oggi, no? Nel nostro mondo.
Un Natale ancora una volta in tempo di pandemia, quali le speranze che questa solennità ci può offrire oggi?
Ma prima di tutto la speranza del ritorno a una vita, diciamo, più aperta. Questi anni hanno creato un senso un po' di paura, no? Di diffidenza, di stanchezza, pure di tristezza, eppure il Natale ci fa anche respirare di nuovo l'unità tra la gente. La fraternità è più forte di tutte le cose che ci possono disunire.
Apriamo la pagina internazionale e andiamo in Kazakistan. Ho dato ordine alle forze di polizia di sparare per uccidere senza avvertimento contro quelli che sono banditi e terroristi. Così il presidente del Kazakistan, Tokayev, ha giustificato le repressioni degli scontri che negli ultimi giorni hanno colpito il paese centroasiatico. Preoccupazione è stata espressa dall'ONU e dai paesi europei. Il servizio di Michele Raviar.
L'ordine costituzionale è stato ristabilito, ha affermato il presidente Tokayev, rivendicando l'uso della forza contro i manifestanti, definiti come 20.000 banditi con piani chiari e ben organizzati, 18 le persone uccise, 748 i feriti e oltre 3.000 gli arresti finora nei giorni scorsi per le proteste contro l'innalzamento dei prezzi degli idrocarburi e contro l'ex presidente Nazarbayev, al potere per 30 anni e ancora molto influente nel paese. Assurdo, ha ripetuto poi Tokayev, negoziare con i manifestanti, come in molti hanno chiesto dall'estero. Mentre ieri sono arrivate le truppe della Russia e degli altri paesi alleati dell'area, la presidente della Commissione europea von der Leyen ha infatti espresso grande inquietudine su quanto sta succedendo nel paese centroasiatico, preoccupazione anche dal presidente francese Macron, mentre il governo tedesco ha ribadito che sparare contro i civili non è mai la risposta appropriata. Ieri l'appello dell'ONU a una soluzione pacifica.
Voltiamo pagina. Un'app e un algoritmo come datore di lavoro, un fenomeno fenomeno che invade nuovi ambiti di impiego in tutto il mondo. In Italia, secondo un'indagine dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, oltre 570.000 persone lavorano per una piattaforma online. Fausta Speranza ne ha parlato con Giorgio Banchieri, docente di Scienze Sociali ed Economiche all'Università LUISS e alla Sapienza.
L'app tende a spersonalizzare ulteriormente i rapporti di lavoro, quindi a rendere molto difficile capire i conflitti del lavoro, dove passano e chi li gestisce. Ovviamente più quei rapporti sono spersonalizzati, più è difficile capire chi è la controparte.
E magari anche rimettere la persona al centro.
No, ma è evidente, la persona diventa una variabile dipendente da n altre variabili e quindi c'è il rischio di una spersonalizzazione ulteriore, facendo finta che la tecnologia, diciamo, sia equa e solidale. Non è così. Lo scorso secolo ci ha fatto vedere dei disastri giganteschi in cui la tecnologia ha disumanizzato l'uomo. Le tecnologie usava la Gestapo per organizzare l'Olocausto erano i computer big data della Bull americana, che finché l'America non è entrata in guerra nel 1940 ha continuato ad assistere tecnicamente i grandi computer della Bull per fare la banca dati di tutte le comunità, i diversi, gli ebrei e quant'altro, che poi volevano, diciamo, eliminare.
Voltiamo pagina. Nel messaggio diffuso ieri per la giornata missionaria mondiale del prossimo ottobre, il Papa esorta tutti a testimoniare Cristo in ogni ambiente di vita, sullo stile delle prime comunità. Antonella Palermo ha intervistato i coniugi Lillina e Carlo De Nardi, pionieri di questa vocazione, quando negli anni 70 passarono alcuni mesi in Amazzonia con una missione di Salesiani.
Il discorso missionario è proprio un dovere dei laici, passa non solo attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso l'azione e la cooperazione. In effetti è più quello che abbiamo ricevuto che non quello che uno ha dato. Con gli indios si condivideva tutto, il senso della fratellanza, il problema di uno era il problema di tutti e poi l'accoglienza. In ogni capanna c'era sempre un letto a disposizione. Chiunque, sorpreso dalla pioggia, avesse un posto dove ripararsi. Ecco, molte volte noi cristiani abbiamo paura dello sconosciuto.
Dovremmo tenere sempre la porta aperta, è il meccanismo che dovrebbe reggerci alla nostra vita. Se qualcuno viene e ti chiede un aiuto, cerchi di fare tutto quello che è nelle tue possibilità per aiutarlo.
Continua ad avanzare il Covid in Europa. Nella mappa settimanale del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, quasi tutto il continente è in rosso scuro, tranne la Polonia, la Germania occidentale, il nord della Norvegia e l'Austria. Solo la Romania presenta ancora regioni in arancione e verde. In Europa, commentando questo scenario, la situazione sanitaria resta preoccupante, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, commentando appunto questo scenario legato alla pandemia e dando il benvenuto alla Presidenza di turno francese. E in chiusura andiamo a seguire una mostra fino al 13 marzo a Roma presso Palazzo Braschi. È possibile visitare la mostra Segni, un progetto fotografico sulla violenza contro le donne realizzata dal Cortile dei Gentili e dalla Consulta Femminile del Pontificio Consiglio della Cultura. Di quest'ultima fa parte Alessandra Mauro, che racconta l'allestimento al microfono di Benedetta Capelli. Una mostra diretta soprattutto ai ragazzi per conoscere meglio il fenomeno. Ascoltiamo.
È venuta fuori l'idea di provare a utilizzare il linguaggio fotografico non tanto per raccontare la violenza contro le donne, ma quanto proprio per creare un progetto che potesse essere indirizzato soprattutto alle scuole, ai ragazzi, perché si potesse, tramite un linguaggio che tutti quanti conoscono, che tutti quanti utilizzano, capire quali sono quei segni della violenza da capire e da individuare nella società.
Lei ha curato l'allestimento di questa mostra, allora le chiedo anche di raccontarci una particolare fotografia.
All'interno ci sono 35 immagini divise in quattro diversi percorsi, quattro storie. Forse la foto che più mi sembra emblematica è due mani che spostano una grande tenda rossa, come se appunto due mani che squarciassero un velo, che portassero, per così dire, la realtà, la luce, dove a volte la luce non c'è.
Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitale in regia e da Medeolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione. Buon proseguimento di giornata con le trasmissioni di Radio Vaticana.